Sono stati i primi quattro, l'italiano non sta in ombra.
No, no, ecco, no, no.
Ti abbiamo fregato, ma qui tutti quelli che passano devono lavorare.
No, perché cercavamo tutti quell'angolo per
io
non
ho messo apposta in ombra.
Questo è tipico di chi non fa teatro. Chi non fa teatro, certo. La prima cosa che fa, fa come ha fatto adesso Giuliano, così. No? Oppure si mette in ombra e così nessuno si vede. Io lascerei la parola.
Come devo dire?
Coordina un po'. Chiacchiera un po', fai qualche domanda, che sei molto più bravo di me, e io vi ringrazio tutti quanti, poi vi saluto.
Giuro che non era assolutamente
preparato. Guarda che mercoledì scorso è successo questo anche di peggio.
Ah, bene,
c'era l'avvocato Mirko Mazzali che non doveva essere all'incontro. C'era Agnoletto che non doveva partecipare all'incontro, li abbiamo buttati su ed è stato direi un incontro interessante, quindi
posso?
Ci provo. Dai.
Mettimi vicino Giuseppe che adesso devo litigare con lui.
Ah, sì. Ah, ecco. No, vabbè. Per che cosa?
Per diverse cose.
Allora vieni qui, cominciamo vieni così qui. Allora, vai.
Che adesso litighiamo.
Spieghiamo. Qual è il motivo del litigio? Cosa non va? Heidi.
Dunque, io rispetto molto il teatro e il lavoro di chi fa teatro e difende il teatro. Quindi rispetto il lavoro di Giuseppe. Però mi sembra che Giuseppe abbia una visione un po' bucolica e ottocentesca del povero poliziotto. Che oggi non risponde più
ai canoni,
alla realtà, nel senso che in 9 anni, nove anni e mezzo, privatamente ho incontrato diversi poliziotti, carabinieri mai, diversi poliziotti che con le lacrime agli occhi addirittura, 9 anni fa c'erano più lacrime, oggi meno, che mi hanno stretto la mano e mi hanno dichiarato il loro cordoglio. Però non ce n'è stato uno che abbia mai messo in gioco il proprio posto di lavoro per dire che cosa in realtà non solo è stato organizzato a Genova, ma che cosa in realtà avviene oggi, ogni giorno, nel buio delle strade, delle questure, nei sottoscala dei tribunali, nei CIE. Questo. A Genova i poliziotti della Digos, mi pare, di un sindacato qualche mese fa hanno scritto una lettera dicendo insomma basta, noi non vogliamo più essere confusi con quei macellai che hanno fatto Genova. Non siamo noi che abbiamo fatto Genova. Sì, ma uno che avesse parlato, uno che avesse avuto il coraggio, non dico di opporsi a una pistola, ma di opporsi alla falsità ricorrente e diffusa su molte testate giornalistiche e in molti servizi televisivi. Io però lascerò Giuliano parlare di Piazza Limonda, se tu...
Volentieri.
C'è nell'ingresso del teatro un calendario, si chiama Memoria Resistente. È un calendario che riporta non tutti, ma un certo numero di nomi, di vittime dall'inizio della nostra povera Repubblica oggi. E alcune vittime sono recenti, altre appartengono al passato, appartengono alle stragi, sono quasi tutti giovani, sono nella maggioranza maschi, ma appartengono a realtà diverse, studenti, lavoratori, contadini, hanno un filo in comune, che non hanno mai ottenuto giustizia. Anche quelli che, a differenza di Carlo, hanno avuto diritto a un processo, processo sì, ma giustizia mai. Detto tra parentesi, ma che cosa ti dà tanta sicurezza che sia stato Mario Placanica ad uccidere Carlo
Giuliani? Ne parlava Agnoletto l'altro giorno, sì.
E seconda cosa, Mario Placanica ha altre colpe. Pare sia uno stupratore di minorenni anche lui, com'è.
Non è così grave.
Altre colpe, la moglie ha dichiarato che era lui che si scriveva le minacce sul muro davanti a casa. Però diciamo che uno che è stato usato, ma che non c'è nessuna prova che dica che è stato lui a sparare, e neppure che è stata la sua pistola, perché non c'è stata un'inchiesta vera. Chiusa la parentesi. Tutte quelle vittime che sono lì sul calendario, e molte di più sono nel sito retimenoinvisibili.net, hanno in comune la mancata giustizia, hanno in comune che ce le dimentichiamo, che ce le siamo dimenticate, che ci ricordiamo solo di qualcuno più vicino a noi. Io stessa, quando mi hanno ammazzato Carlo, ho ricordato, io sono andata alla prima manifestazione, la prima della mia vita, era per il funerale di Ardizzone, Giovanni Ardizzone, 63, schiacciato da una camionetta in Piazza del Duomo. E poi mi ricordavo, perché vivevo a Milano, mi ricordavo Gralli, Zibecchi, ci sono sul calendario. Sul calendario ci sono anche 12 disegnatori generosi che, quando hanno saputo di questa iniziativa, si sono subito resi disponibili per regalarci i loro disegni. Ma ci sono anche Federico Aldrovanti, Stefano Cucchi, anche Riccardo Rasman, che è stato ucciso come Federico. Forse non la sapete la storia di Rasman. Era un ragazzo che aveva subito delle attenzioni poco simpatiche durante il servizio militare, nonnismo comune, e che era un po' fuori di testa. E così un giorno è uscito nudo sul balcone e buttava dei petardi. E dopo qualche ora era morto, ammazzato come Federico, da dei poliziotti che l'hanno messo a faccia in giù, legato le mani con del fil di ferro, ed è morto soffocato come Federico. Ma anche ce ne sono molti altri, e soprattutto, lo diciamo nella introduzione al calendario, molti di più sono quelli che noi non possiamo nominare, perché non conosciamo i loro nomi, perché sono nomi stranieri, nomi che vengono da lontano, ma che sono figli, come Carlo.
Grazie. E visto che avevi citato questo esempio, diamo la parola a Giuseppe, forse a questo punto per una sorta
no,
di...
No, dalla prima a me.
Lo do... ecco. Vabbè, ragazzi, no, non faccio il mio lavoro, Giuliano.
No, 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 ma non puoi. Non quando posso. Mi senti ti spiego perché.
Va bene, allora vai tu poi dopo Giuseppe, l'autodifesa certo. E anche una domanda aggiuntiva.
No, perché la difesa di Giuseppe la faccio io.
Ah, ok.
Anche perché poi Giuseppe si difenderà anche da solo e poi l'avvocato farà la mediazione fra coniugi. No, nel senso che non è la prima volta che sono parzialmente in dissenso con Heidi ed è giusto che questa cosa si dica e si esplicitino anche le ragioni. No, io voglio dire tre banalità. A Giuseppe dico che una ci ha colpito anche teneramente, nel senso che Giuseppe ha le braccia troppo forti e muscolose, per cui il rotolo di scotch si ferma perché non ci passa. Insomma, Carlo era forte ma era più minuto. Invece le armi ci sono, le hanno portate dentro loro, le Molotov.
Sì, però la conferenza stampa ha detto no.
Certo, no, la conferenza stampa subito, erano lì, sì. Quella è una cosa che devi correggere.
Ok, vabbè, grazie.
L'altra cosa l'avevamo segnata, qual era?
I Caruggi.
Ah, i Caruggi, no, i Caruggi erano chiusi dentro la zona rossa, quindi non era possibile andare nei Caruggi. Ecco, quelle, voglio dire, ma banali.
Le cambierà nel corso della prossima?
Le cambierò.
Cose assolutamente banali.
Dopo 9 anni però il grave.
No, proprio.
Perché?
Mamma mia, che maestra, terribile.
9 anni fa. Era ammissibile non sapere tante cose delle armi.
No, invece, scusa, pazzito. Invece, su 2 o 3 questioni mi sembra che valga la pena di ragionare. Sulla questione di Placanica, sì, vabbè, Placanica assassino, anch'io ovviamente occupandomi di questa cosa, come potete immaginare, da 9 anni e mezzo... ho tanti dubbi sul fatto che sia stato Placanica, che è inutile che ve li racconti tutti, insomma. Però c'è una cosa, anche questo è il mio concetto di responsabilità, e se anche fosse stato lui a sparare, nel mio concetto di responsabilità il principale responsabile dell'assassino di Carlo si chiama quello che oggi passa per il salvatore della patria, Gianfranco Fini, che organizzava e presiedeva alla verifica che tutto andasse come era stato deciso, organizzato e programmato. Poi, subito dopo, è il generale Ganzer, l'esportatore di cocaina, fino al 96... 14 anni in primo grado, speriamo che anche l'appello e la Cassazione facciano il loro corso ordinario, che era il capo dei carabinieri più alto in grado sulla piazza di Genova, già allora capo dei ROS, sì. Mica robetta, insomma. Poi il generale Desideri, quello che parla con Truglio e combina la vicenda del sasso e del politraumatizzato. Poi il colonnello Leso, capo del Tuscania, cioè la banda di fascisti armati in divisa da carabinieri dei reparti speciali. Poi il tenente colonnello Giovanni Truglio, che è quello presente in piazza Limonda e che organizza la vicenda e che non fa nulla per impedire che nella camionetta ci siano 15 manifestanti, tra cui anche 3 fotografi, che minacciano e non interviene, e a distanza 10 metri, per chiarimento è sempre giusto ricordarlo, con un grado lievemente inferiore, era solo capitano, Truglio era in Somalia, a Mogadiscio, nel 1994, nello stesso giorno stavano ripartendo per l'Italia, quando sono stati ammazzati Ilaria Alpi e Miran Krovatin. Truglio e anche il suo sottoposto tenente Cappello, che poi è capitano in Piazza Limonda e ne combina di tutti i colori, e anche Mirante, tenente in Piazza Limonda, oggi capitano e allora allievo ufficiale sempre dei reparti dei carabinieri, erano quelli indicati nel diario del maresciallo Aloi, di cui Ilaria Alpi era venuta a conoscenza, come stupratori delle bambine somale, o nell'ipotesi migliore, al corrente di cosa facevano delle ragazzine somale. Ragione per cui non avrei proprio un brivido se venisse fuori che Truglio e Cappello sono i mandanti o addirittura gli esecutori dell'assassinio di Ilaria Alpi e Miran Krovatin. Non si potrà sapere certamente, ma insomma. Allora, capite il mio concetto? La caduta di re, e per ultimo, soprattutto se fosse il povero imbranato carabiniere con soli 20 anni e soli 6 mesi, l'ultimo quello che spara. E guardate che è questo concetto di responsabilità che va tenuto presente, non perché lo pensi io, ma perché è la cosa che ci induce a capire quello che è successo e che succede, e a capire anche di più quello che dobbiamo fare. Perché la questione non è limitarsi a un'accusa, per quanto necessaria, nei confronti del comportamento di autentici delinquenti squadristi e farabutti in divisa, come fanno una parte dei poliziotti e una parte dei carabinieri, soprattutto dei reparti, no, dopo, dei reparti speciali, no, dopo.
È 9 anni che lo dice, no, non l'hanno mai querelato.
Certo.
Mai.
Chissà perché. Perché vogliono impedirmi di andare finalmente in un'aula di tribunale, avere un processo e poter dire in un'aula di tribunale le cose che dico a voi e anche magari a qualche amico della Digos che sarà presente, al quale dico: è inutile che prendi appunti, perché vai dal tuo amico che l'altro giorno era a Firenze e l'altro che era a Roma e ha già scritto queste cose, per cui risparmia carta, penna e fatica. Allora, il problema è che quel concetto di responsabilità, è vero che ci sono bande di autentici farabutti e delinquenti in divisa, ma non sono per fortuna tutti così, perché altrimenti saremmo messi ben peggio di quanto non siamo messi oggi. In ogni caso, la responsabilità del comportamento anche di questi farabutti, anche di questi delinquenti, e certo questa cosa riguarda poi gli altri, quelli che io ritengo facciano ancora il loro dovere, il loro mestiere, sia pure con tutte le difficoltà che ci sono, perché non si ribellano e non li cacciano. Ma il fatto che lo possano fare dipende dal fatto che poi ci sono De Gennaro, capo dei servizi unificati, Luperi, Gratteri, Caldarozzi, tutti i servizi alti, promossi, erano quelli fuori della Diaz che si palleggiavano e giravano il sacchetto azzurro con dentro le 2 bottiglie Molotov trovate la mattina in Corso Italia e portate lì, e avendo ordinato, perché c'è qualche imbecille che può pensare che l'ispettore Troiani e l'agente Burgio si assumono la responsabilità e l'iniziativa di portare dentro le Molotov, dico sempre: attenzione, la Molotov è un'arma da guerra che qualifica automaticamente il possessore del reato di terrorismo, questo nell'ordinamento giudiziario del paese. Portare dentro le Molotov voleva dire che i 92, vero Gilberto, che i 92 erano terroristi. Questo è il punto, una cosa gravissima. Questa banda di delinquenti che oggi dirigono i più alti servizi, già in appello sono stati condannati, in appello hanno avuto anche, ma certo dipenderà dalla Cassazione, 5 anni di estromissione dai pubblici uffici, non si dice estromissione, ma tu mi correggi, insomma, mi dici poi bene come si dice, cosa che se la Cassazione dovesse ribadire questo giudizio, la polizia verrebbe automaticamente decapitata nei suoi gradi più alti, perché questi dirigono quello che una volta era Lucigo, cioè tutti i maggiori servizi con i quali si organizza l'ordine pubblico nel paese. Allora, questa è la questione vera. E la questione vera è che c'è un intreccio sempre più forte tra questa gentaglia, che rappresenta un pezzo alto delle istituzioni del paese, e governo, la destra, eccetera, eccetera. Questo è il nodo politico che noi dobbiamo cercare di sciogliere. E in questo non concordo con Aidi, che si limita all'attacco delle mezze figure di sotto. Non è possibile, non serve a niente. Il problema è guardare in alto. Ultima cosa e ultima difesa del lavoro di Giuseppe è che io sono 9 anni e mezzo che vado in giro e rifaccio quel racconto lì. Devo dire che è la prima volta, grazie Giuseppe, che sento raccontare Genova come, secondo me, ma questo secondo me è un po' pleonastico, perché voglio dire, per fare quel racconto lì ci sono volute tante, tante ricerche, la rimessa insieme di tutte le cose che sono state nascoste, travisate, emendate, cancellate, truccate. Allora, c'erano 200 loschi individui, in gran parte provenienti persino dai gruppi nazisti, infiltrati da una banda di farabutti. Uno è quello lì, c'è una famosa fotografia, eccola quella bella, eccola lì, guarda lì. Questa fotografia qui me l'hanno data a Palermo, una ragazza bravissima era riuscita a fotografare il poliziotto con quello lì, poliziotto anch'esso, che si era comprato la tutina nuova per apparire un black bloc.
È singolare, che sono a mezzo metro e si vede
poliziotto. Certo, quella lì. Ma poi ce ne sono altre, c'è un energumeno in piazza che gira con...
Forte San Luca.
Bandato con un lenzuolo dell'ospedale Galliera, ci sono le scene in corso in via Tolemaide. Allora, non ci sono più dubbi, e questa cosa rappresenta Genova come l'avvio di una strategia repressiva che è nuova, è la strategia repressiva di questa destra infame e cialtrona, che per molti aspetti è ben peggio del fascismo. Cioè, attenzione, attenzione, io spero che non mi si prenda questa cosa come un'esagerazione, ma siamo un po' peggio perché, udite udite, secondo me il livello di dignità, il livello di decenza è ben più sotto di quello che era il livello del fascismo. Questo è il punto. La cosa peggiore è proprio che c'è un marciume che è una roba indecorosa, indegna, che finisce col coprire persino le altre cose. Allora, questa cosa deve impegnarci tutti quanti nella voglia di creare davvero una capacità di dire basta. E secondo me questa cosa va gridata. L'invito che faccio io è che bisogna cominciare davvero a gridare tutti assieme, a gruppi, alternandoci dell'urlo. Sono convinto, l'urlo è molto più efficace, non è paragonabile nel risultato che ha rispetto al sasso. Questo è il punto, perché l'urlo ti colpisce dentro, ti colpisce qui e qui. E allora bisogna che cominciamo a gridare, e bisogna magari che glielo andiamo a scrivere su qualche cartello. Io dico che il 28, grande sciopero generale della FIOM, siccome ci saranno anche in tutte le città d'Italia qualche cordone di poliziotti che presiederanno i punti significativi delle città, andiamoci con dei cartelli nei quali gli diciamo: non sparare, è il governo da cacciare, e tu puoi essere, se vuoi recuperare un po' della tua dignità e non costringere poi Heidi a dire che sei un maiale, hai il dovere di venire a gridare con noi. Ecco, allora vediamo di fare anche questa cosa qui, perché può darsi che possa essere più utile di un atteggiamento un po' rissoso, che Heidi non ha, voglio dire, ma che potrebbe essere inteso così, che mi pare più debole. Ecco, scusate lo sfogo, ma... E grazie ancora, Giuliano.
Giuliano è dei pochi chiari che diventa più estremista con il passare dell'età, no? Più avanti più diventa estremista.
No, moderatissimo.
Mi difendo?
Moderatissimo.
Quanti anni hai, Giuseppe?
Io ne devo fare 29, ai tempi ne avevo 19.
Perché? No, ma non è tanto importante questo, perché anch'io non sono d'accordo con quello che ha detto Giuliano, perché secondo me il responsabile unico è un altro, invece, da quello più in alto in grado. Nel senso che secondo me è una strategia neanche decisa a livello italiano, quello che è successo a Genova probabilmente. Era il tentativo di stroncare definitivamente un movimento, secondo me, ma questo poi farà parte di un'altra, se vogliamo, di un'altra discussione. La cosa che interessava adesso era questo. La generazione di Giuseppe è una generazione che poteva aver visto i poliziotti per un certo periodo, i carabinieri per un certo periodo, come quelli che catturavano i mafiosi, come quelli che facevano parte, come dire, in qualche modo della stessa, stavano dalla nostra parte in qualche modo. Ecco, Genova, tra le altre cose negative che ha creato, secondo me ha creato una completa, come dire, distanza e quasi sfiducia nei confronti di quegli uomini in divisa, cosa che è successa anche a me, che non le ho prese perché facevo un altro lavoro a Genova in quel momento, fortunatamente non le ho prese. La prima volta che sono ritornato a Genova per andare da loro, a casa loro, a mangiare un'ottima pasta al pesto, la prima volta che sono arrivato era settembre e mi sono trovato un carabiniere davanti nella stazione di Genova, mi è venuto la pelle d'oca. Mi è venuta la pelle d'oca ed erano passati mesi. Figuriamoci un ragazzo appunto come te. Quindi autodifesa e poi Gilberto Pagani.
Allora, io sono contento che sono
a
molto...
chiudere!
Sono, mi trovo nelle parole di Giuliano, mi ritrovo molto. E comincio con la mia autodifesa. Il poliziotto, anche la scorsa volta, Agnoletto, Sesto Renato, mi avevano, diciamo, segnato in rosso l'errore di presentare un poliziotto con i canoni pasoliniani un po' fuori dal tempo. Sì, è vero, ne sono perfettamente consapevole, però il lavoro che ho voluto fare io drammaturgicamente, che un po' nasconde tra le righe quella che è la mia posizione, è quella di non sarebbe stato troppo facile, troppo militante mettermi dalla parte dei manifestanti, pum, spariamo contro i poliziotti. Da teatrante ho sentito la necessità di dovermi porre in maniera scomoda in modo da accendere la discussione. Poi, tra le righe del... E infatti ci sono riuscito. Ho messo contro marito e moglie.
Non è difficile.
No,
poi,
il mio pensiero personale nei confronti del rapporto con le forze dell'ordine è molto vicino a quello che dice Giuliano. Ovvero, l'ultimo dei responsabili è forse il poliziotto in divisa, schierato in prima linea. Per come è costruito lì, poi io indosso una determinata maschera, perché ritengo che sia chi stava in prima linea, chi da un lato che dall'altro, erano semplicemente pedine di qualcosa chissà quanto grande, se a livello italiano, se a livello internazionale. Io non ho gli strumenti per capire quanto fossero grandi le mani che manovravano queste pedine, però io non ritengo che i responsabili unici siano chi stava lì sul campo. Poi, io finisco lo spettacolo iconograficamente vestito in una certa maniera, sebbene le misure siano diverse, però perché? Non semplicemente per fare l'estetismo, perché io, dovendomi mettere dalla parte di qualcuno, io mi metto dalla parte di Carlo, perché io a quei tempi, a 19 anni, per come l'ho vissuta io, che io sono arrivato a Genova il venerdì, un paio d'ore prima di Carlo, prima della morte di Carlo, la guerra già iniziata, tra virgolette, io non ho capito niente. Io mi sono, a 5 anni dopo, quando ho iniziato a lavorare su questo, ancora mi viene la pelle d'oca, ho pensato che io avevo talmente perso la testa, i miei punti di riferimento, io 19enne siciliano che arriva sino a Genova, in quella ho perso gli amici, ho perso, cioè, io potevo benissimo trovarmi in un momento di follia come Carlo in una piazza X con in mano magari non un estintore, avevo un bastone, un sasso, potevo essere pure io nella stessa posizione. Quindi se io mi pongo dalla parte di qualcuno in questo, io mi metto dalla parte, perché lui, potevo stare solo là, poteva succedere pure a me per come sono andate le cose. Poi se parliamo di black bloc, se parliamo di poliziotto, il discorso è molto complesso. Io penso appunto che i responsabili siano molto più in alto. L'altro giorno Agnoletto ci ha fatto tutto un quadro su dove sono questi signori adesso, sì. Della cosa è abbastanza raccapricciante. Detto questo, rispetto alla conferenza stampa, io ricordo di aver visto un documentario, non mi ricordo quale dei tanti, in cui forse sbaglio l'orario, che io nello spettacolo dico il giorno dopo, però mi ricordo di aver visto un video in cui c'è un giornalista che domanda: sono state trovate delle armi? E qualcuno dice: no, non possiamo rispondere.
Certo,
vabbè, forse è la sera stessa.
No, vabbè, no, non voglio.
Prego, vai.
Perché comunque, se vuoi, mi aggancio a te, dico due cose. Uno, che prima di tutto, piuttosto che critica Giuseppe, bisogna solo ringraziarlo, perché oggi, ancora oggi, fare uno spettacolo del genere con tutto anche così, non dico di rischio personale, però insomma, non dico una rinuncia alla carriera, perché ti auguro che questo sia no, però sai, tutti noi che siamo qua in queste cose, no, mi spiego, non è facile, ecco, quindi voglio dire complimenti e grande coraggio, anche perché bisogna dirle le cose, insomma, non è che vai in giro a fare, cioè, cose magari ottime che fanno i tuoi colleghi.
Sono poliziotti, ecco, che non le dicono. Ecco.
Per quanto riguarda quest'altra questione, no, io certo mi ricordo benissimo che alla notte stessa c'era Sgalla, che era il capo dei rapporti con la stampa,
sì,
della,
sì, era portavoce di
Gennaro, che disse qualcosa del genere, però la mattina dopo ci fu la conferenza stampa assolutamente, sì, molto pubblicizzata con tutte le cose, e tutti dire: vedete, queste qua sono le armi, eccetera, eccetera.
Molto dei manici di piccone.
I manici di piccone, le tute nere, le canottiere, sì, nere, sì, sono tutte queste cose, questo armamentario che ci ricordiamo abbastanza. Ma cosa dire?
non so se lui doveva magari finire.
Forse ragionamento e poi dopo.
No, il ragionamento finisce lì, nel senso che sì, è vero, il poliziotto crea un po' di scompensi, però credo che sia importante quello che riesce ad accendere.
Certo.
Cioè, per me, che ho un percorso di vecchia militanza, che un po' poi l'ho lasciata abbandonare per seguire la strada del teatro, sarebbe stato troppo facile fare uno spettacolo tra virgolette militante. Ho preferito lasciare come penso debba fare il teatro, rischiare in questo senso. Cioè, semplicemente quello.
Adesso sentiamo Gilberto Pagani, prima però lasciami dire una cosa che me l'hai fatta tornare in mente tu, che io anche questa l'ho detta più volte nel tentativo di creare una reazione in dibattiti pubblici, ma quella persona, l'innominabile che Gilberto Pagani adesso ha citato, non si è mai degnato di rispondere, capo della Polizia Stradale in questo momento, tra l'altro Roberto, sì, Sgalla, per tutta una serie di questioni assolutamente personali su cui non vi tedio. Io ho dovuto lasciare Genova venerdì mattina.
Scusa, no, siccome l'hai detto, è diventato capo della Polizia Stradale dopo che era corso a difendere la gente spaccarotella che aveva ammazzato Sandri, inventandosi, memore di Genova, che aveva sparato per aria e che c'era stata una deviazione della rete, eccetera. Dopo questa roba qui, promosso capo della Polizia Stradale. No.
Comunque, figurati che comunque Sgalla, appunto, dicevo, per motivi assolutamente personali, ho dovuto lasciare Genova all'alba di venerdì mattina. E a un certo punto, non riuscendo ad uscire da Genova, perché non si poteva neanche uscire da Genova, ci eravamo organizzati come Radio Popolare per avere diverse case, diciamo così, per poter appunto muoversi con un po' di... Io mi trovavo esattamente nella zona rossa, e allora
chiesi di poter andarmene via, non potevo farlo. E allora a un certo punto, non trovando niente, chiamai Sgalla, con cui avevo una certa familiarità proprio perché ufficio stampa. E disse: guarda Roberto, io ho bisogno di andare via da Genova adesso. La situazione che voi avete creato è tale per cui non riesco ad uscire. Se non riesco a uscire entro 10 minuti, tu vieni con una macchina e mi porti fuori di qui, perché sennò faccio casino. E fortunatamente trovai un taxi, lo richiamai, dissi: guarda, a posto, sono riuscito a risolvere questa cosa, come butta? E la risposta di Sgalla fu testuale, me l'hai fatta venire in mente tu: se vuoi divertirti, vieni in piazza De Novi,
Paolo De Novi.
E chi è stato a Genova sa che sostanzialmente è cominciato tutto lì, perché la prima, una delle prime cariche, diciamo così, a freddo che sono arrivate in quella zona, alla mattina venne proprio lì.
No, no, scusa,
venne addirittura prima.
No, ti devo correggere. Alle 11:15 sì. del venerdì, un tenente colonnello, di cui adesso mi sfugge un attimo il nome, chiama da Palazzo Ducale, sede del Summit, chiama la centrale operativa dei carabinieri Forte San Giuliano. Gli risponde l'allora maggiore Caldari, oggi tenente colonnello e responsabile dei carabinieri del Forte San Giuliano, cioè quindi di Genova. Domanda quello dal Ducale: senti un po', come vanno le cose lì fuori? E Caldari gli risponde: per adesso si stanno armando in piazza Paolo Da Novi, ma non è zona rossa, è zona gialla, quindi. E ai Black Bloc, che appunto tirano su le pietre da terra, i pali della segnaletica, eccetera, eccetera, 200 carabinieri, non ho il filmatino lì, nel filmato che io sono tutti sull'attenti, qualcuno ha detto che probabilmente applaudivano l'operazione.
30 metri.
Comunque, come faceva a sapere Sgalla che alle 6 di mattina, quando l'ho chiamato io, che alle 11 sarebbe successo qualche cosa, un mistero che Sgalla non ha mai voluto chiarire, è questo. E mi sembrava interessante quello che diceva anche Giuliano prima, cioè che abbiamo i vertici della polizia e dei carabinieri che sono per vari motivi condannati. Che possibilità ci sono con i processi in corso, da quello che sei riuscito a capire, che possano effettivamente lasciare il loro incarico prima di tutto?
Ma i processi, no, non è, adesso i processi sono tanti, il processo più rilevante è ovviamente quello della Diaz, anche perché nella Diaz ci sono molti che sono attualmente ai vertici della polizia, insomma, che erano e sono ai vertici. Se la sentenza dovesse essere confermata, mi sembra che per tutti o per quasi tutti c'è comunque interdizione per 5 anni ai pubblici uffici, quindi nel momento in cui la sentenza passa in giudicato, quelli che sono colpiti da questa sanzione...
I tempi di questi processi?
Più o meno? I tempi di questi processi tra non molto, perché immagino che quest'anno ci sarà la Cassazione Diaz, perché ormai tutti quelli che dovevano fare ricorso hanno fatto ricorso per Cassazione, quindi c'è un problemi di prescrizione non mi sembra che ci siano, nel senso che quelli che devono essere prescritti sono già prescritti, quelli altri si prescrivono non immediatamente, quindi... comunque non nel termine di 10 anni, quindi ad occhio e croce direi che non c'è un grave problema di prescrizione, oltre a quella già maturata, quindi immagino che l'udienza in Cassazione sia entro l'anno. Insomma, perché...
Comunque non pagheranno perché...
Che non paghi questo, sì, questo sì.
Sapete che nelle pieghe del mille proroghe hanno trovato un piccolo emendamento.
Devo dire che è una caccia interessante, nel senso, cioè tutti possono trovarne una. Adesso anche a me ogni tanto succede di trovare qualche strana norma messa dentro nelle pieghe, cose che nessuno può capire perché fa sempre riferimento ad altre leggi. Comunque, sostanzialmente c'era un fondo per le vittime della violenza legate alle attività sportive, è stato ampliata la competenza di questo fondo, nel senso che serve anche ad altri, serve a risarcire le vittime di altri eventi, E soprattutto c'è una, diciamo, una norma a parte secondo cui, non dico che è complicato, però è complicato spiegarlo in due parole, cioè, ci sono delle sentenze, se le sentenze passano in giudicato, quando passa in giudicato non questa legge c'entra ben poco, perlomeno rispetto a chi deve avere i soldi, rispetto alle vittime non è che ha nessuna, c'è nessuna differenza. C'è però il problema che quando queste, che viene creata una disponibilità di soldi apposita per risarcire queste cose. Da questo punto di vista paradossalmente potrebbe essere più favorevole per le vittime. Perché? Perché quando si ha una sentenza contro lo Stato, diciamo che riuscire ad eseguirla, cioè riuscire a portare a casa i soldi, è praticamente impossibile se lo Stato non vuole. Prima o poi li pagano, però non si sa quando. Così invece ci sarebbe un fondo apposito da cui verrebbero prese queste somme che servono, che servirebbero a risarcire i danni delle vittime. Qual è il problema? Il problema è che poi lo Stato si rivale sul funzionario, perché se io Stato devo pagare delle somme perché tu hai picchiato qualcuno quando devi picchiare, io le pago perché devo, poi però te le trattengo dallo stipendio sostanzialmente o dalla liquidazione. In questo caso invece c'è una norma per cui una commissione sarebbe competente a stabilire caso per caso lo stipendio del funzionario deve essere decurtato sostanzialmente. Quindi sarebbe, ripeto, per le vittime non cambia niente, se non addirittura c'è qualche aspetto più favorevole. Per i singoli poliziotti cambia enormemente, perché è chiaro che sono cifre comunque grosse per uno che... per chiunque, ma soprattutto per uno che vive di stipendio, per la moralità pubblica, la moralità pubblica insomma è un tale livello per cui non penso sia, ahimè, possiamo più parlare, cioè sarebbe un ulteriore scandalo, nel senso che
la
tu hai menato,
che la paghiamo noi,
certo, la traduzione è che la paghiamo noi, perché sono somme, ma certo, la traduzione è che la paghiamo noi, punto, se la commissione, certo, se la commissione dice così, per cui tu hai commesso dei reati, hai svari reati, non vai in carcere perché c'è l'indulto, non vai in carcere perché c'è la prescrizione, in più non paghi neanche i danni perché te li paga lo Stato. Del resto lo Stato gli ha armato la mano, lo Stato li ha fatti andare lì, lo Stato li ha comandati, ha fatto fare tutto quello che hanno fatto, quindi insomma c'è una logica perversa, insomma, diciamo, anche se io ho comunque dei dubbi, poi adesso, perché comunque c'è la Corte dei Conti, non so esattamente, cioè da questo punto di vista non è detto che le leggi che vengono fatte, cioè, se no il legittimo impedimento sarebbe passato, insomma, se fossero facessero tutte le leggi bene come devono fare.
Questo non succederà ai manifestanti. Allora, non so se sapete che per l'assassinio di Federico a Ferrara, ai quattro poliziotti che l'hanno ammazzato, che sono stati condannati, sono stati comminati 12 anni 14. In 4, 14 anni in 4.
3 anni e mezzo a testa.
14 anni in 4. Io conosco molto bene uno dei manifestanti condannati. Ha fatto una cosa terribile, ha tirato fuori da un pulmino una divisa di carabiniere e l'ha incendiata. Era vuota la divisa. E l'ha incendiata in mezzo alla strada. 15 anni. 12. E avvocato, ha qualche possibilità?
Beh, io mi sono occupato direttamente di quel caso lì. Diciamo che la Cassazione, insomma, non è che sia tanto normale che la Cassazione, o tanto usuale che la Cassazione cambi i verdetti dei giudici di merito, insomma. Quindi possibilità ce ne sono sempre, però è molto difficile. Volevo dire una cosa che mi è venuta in mente rispetto a quanto tu avevi detto, non voglio criticarti, non è un errore. Questa cosa per cui il Black Bloc è organizzato, non è neanche così vera.
No, che non è organizzato.
Nel senso che è molto meno organizzato di quanto si pensi o di quanto si dica. Mi spiego. C'è stato un caso che ormai è passato in cavalleria, come si dice, cioè il 22, mi sembra, hanno arrestato 25 ragazzi teatranti austriaci. Avrei sentito parlare di questa cosa. erano un po' teatranti austriaci, si chiamava Volkstheater, facevano animazioni, provocazioni, diciamo,
sì, per sì. Vestiti di
vestiti, cioè mimavano scene di violenza urbana, di... insomma, un tipo di arte, non so, come sta di fatto che questi qua sono stati stavano andando via, probabilmente hanno sbagliato strada oppure non volevano fare strade molto frequentate per andarsene via da Genova. Sono stati fermati, sono stati tutti arrestati, avevano per capirci un manganello, uno scudo, delle cose per fare, come si chiama, il diablo, quello con la benzina, queste cose qua. Avevano soprattutto, molti di loro avevano mutandine e reggiseni neri, soprattutto le ragazze, questo è stato considerato un elemento, no, vi assicuro, c'è scritto così, insomma.
È l'intimità del balcone.
Questi qua si sono fatti 20 giorni di carcere e grazie anche al fatto che molti erano vestiti di nero, avevano dei capi di abbigliamento neri, e oggi a quasi 10 anni dal loro arresto sono stati archiviati, cioè il giudice ha detto non c'era nessun motivo, insomma, non stavano facendo niente, non potete, nonostante ci abbiamo fatto delle indagini, ci fossero delle foto di loro in giro, nonostante tutto.
C'era stata una protesta anche del governo austriaco.
Sì, sì. Sì, c'era stata una protesta del governo austriaco, c'era stato. E queste sono le ultime vittime, diciamo, perché comunque siamo fatti 20 giorni di carcere assolutamente gratuiti, senza nessun motivo. Perché tanto è vero che sono stati poi.
Su questo c'è un'enorme confusione, cioè io non so se qui c'è davvero qualcuno della Digos, però loro lo sanno benissimo cosa significa essere black bloc, solo che all'opinione pubblica, a mia mamma che non ne sa niente, che no, guarda,
scusa,
la TV.
Non voglio interrompere, ma ti interrompo perché mi era venuto in mente. In un'ordinanza della Cassazione e anche del Tribunale di Genova relativa a questa cosa, c'è scritto che tu puoi essere un black bloc, puoi essere un elemento facinoroso, anche se non conosci quelli che sono con te. Cioè tu puoi fare un reato associativo che è di devastazione e saccheggio e puoi essere condannato a 15 anni di carcere, anche se non sai neanche che si stava, per il semplice fatto di essere lì, per il semplice fatto che a un certo punto c'è una immedesimazione psichica, no? E per cui sono cazzi tuoi, insomma, sostanzialmente. Cioè, questo è il linguaggio tecnico, nel senso che non c'è altro modo di capire come possa.
Quindi,
è talmente poco organizzato il black bloc che anche persino i giudici non sono riusciti a trovare una liaison, un filo che unisse questa gente, e hanno dovuto dire. C'è comunque una compartecipazione psichica in ogni
caso. Ed è chiaro poi che chi ci governa non ha nessun interesse di chiarire mediaticamente cosa è black bloc, che significa. C'è sempre stata la volontà in questi 10 anni di tenere il black bloc come un calderone rovente da uscire a ogni occasione per dire basta, che lui vede la felpa nera, lo sarà sicuramente, io c'ho il maglione nero, lo sarò sicuramente, qualcun altro ci avrà un capo, vedi là ce n'è un altro, molto probabilmente lo siamo.
Allora, visto che sul 28, e cioè sulla necessità di andare a fare lo sciopero, ci ha già parlato Giuliano, vogliamo che a chiudere con Heidi, che ci dice che invece è l'appuntamento, credo addirittura un mese intero, ho letto bene, a partire dalla metà di giugno?
Dal 23 giugno al 23 luglio a Genova ci sarà una mostra. È una mostra che si chiamerà Cassandra. Cassandra, vi ricordate, prevedeva il futuro, ma non veniva creduta dai suoi concittadini. Il movimento a Genova nel 2001 è stato una Cassandra, ha previsto il peggiorare della fame nel mondo, ha previsto i problemi ambientali ingigantiti, ha previsto
la crisi economica,
ha previsto, ma non è stata creduta, è stata, ecco. La mostra si chiamerà Cassandra, ma non vuole porre l'accento, noi diciamo sempre, non vogliamo fare i reduci, non vogliamo porre l'accento sulle violenze, sulle botte, sull'uccisione di Carlo, quello lo faremo il 20 in Piazza Limonda come tutti gli anni, ma vogliamo davvero andare a vedere i temi che erano stati portati a Genova nel 2001 i temi dell'ambiente, dei migranti, di tutti i problemi del nostro mondo, e vedere che cos'è successo in questi 10 anni, qual è stata l'evoluzione. Legato alla mostra ci saranno naturalmente eventi diversi. Io non posso parlarne molto perché, siccome anche a Genova ci dividiamo,
non sono in famiglia.
Io ho dichiarato che mi metto a disposizione di chi vuole fare teatro, musica, cinema e altre cose di questo tipo a Genova, e quindi io faccio da referente, ecco, no? Delle grandi manifestazioni non mi occupo. Volevo dire però altre due cose. Ci sono molti libri che riguardano Genova e il G8. Potete trovare la bibliografia nel sito del nostro comitato, piazzacarlogiuliani.org.
Org, perché lei sa.
Sì, io la conosco. Potete sapere dei processi genovesi nel sito processi G8, scritto in numero, sempre.org. Potete sapere delle vittime, perché è vero che Genova è stata preparata prima, ma il potere ha sempre represso, e quindi delle vittime che potete trovare nel calendario. Se volete sapere molto di più, c'è il sito reti come le reti da pesca, meno col trattino in mezzo, invisibili.net. Si raggiungono tutti dal sito Piazza Carlo Giuliani. Poi volevo anche dire a Giuseppe che, oltre ai libri e alla bibliografia che c'è nel nostro sito, usciranno per luglio altri due libri. Un libro, un graphic novel, adesso no, abbastanza, cioè un libro a fumetti che parla di Carlo, o meglio, a parlare siamo Giuliano, Elena, che è la sorella di Carlo, e io, e così.
E ci sono
Manuel De Carli, e i testi li abbiamo scritti insieme a Francesco
Barilli.
Naturalmente, io faccio tutto con Barilli.
È uno degli animatori di Reti Invisibili, appunto.
È la colonna di Reti Invisibili, nel senso che a me vengono le idee, ma poi le realizza lui. E poi uscirà anche un altro libro che non potrà raccontare tutto, ma Giuliano vi ha accennato a una relazione tra la catena di comando presente in Piazza Limonda e l'assassinio di Ilaria Alpi. Bene, la cosa è molto più corposa, e uscirà un libro che si chiamerà La madre dell'uovo, di Giulio Laurenti. Qualcuno forse lo conosce perché è l'autore di Suerte. E comunque saranno due libri che racconteranno, il primo delle cose su Carlo, per chi le volesse conoscere, e l'altro delle cose su chi era in Piazza Limonda il 20 luglio, e non erano poveri carabinieri inesperti e incapaci.
Somalia, Kosovo, Bosnia, Piazza Limonda, Iraq, Afghanistan, tutte le grandi imprese di pace.
Ci sono. Altra cosa che può dirvi l'avvocato: quanti carabinieri sono stati indagati?
Nessuno.
No, è stato, no,
a Bolzaneto sono stati condannati di striscio,
quattro, cioè, no, per, quattro squacquara qua,
quattro ragazzini, anzi secondo me non ne ha manco, vabbè, non ne ha certamente peggiori, ecco, quindi comunque carabinieri praticamente nessuno, quelli
nel caso di grosso. Stefano Cucchi
e neanche finanziari,
neanche finanziari.
Chi gli ha spaccato il bacino e ha provocato poi la morte, perché sono le lesioni interne che l'hanno portato a morire, sono stati i carabinieri. Chi sono sotto processo?
Guardie,
sono
12 infermieri,
sono i paramedici, i medici, eccetera.
Intoccabili.
Allora io, diciamo che se non ci sono domande, perché l'altra volta, mercoledì scorso, la cosa interessante, per quanto poi se fanno le domande un po' la gente se ne va, eccetera, però la cosa interessante di mercoledì scorso, siamo andati avanti fino a mezzanotte quasi.
Anche stas-
no, tra 11 e mezza, quindi non è obbligatorio, ci mancherebbe. Se qualcuno ha qualche domanda io approfitterei subito, immediatamente.
Ecco.
Beh. No, devo chiedere due cose.
A chi?
A me. Una a Giuseppe. Si dice la scheda 5 punti se c'è qualcosa che c'è. Poi invece un'altra a tutti, se qualcuno mi spiega il perché della
Diaz. Perché?
Il perché della Diaz.
Ok.
Sulla la risposta della Diaz diverse, mi prenoto
diverse ipotesi,
mi prenoto.
Allora rispondo velocemente, certo, sulla stella a 5 punte. Allora, innanzitutto qui voi state vedendo un allestimento particolare, perché in realtà lo spettacolo nasce per i teatri con la gradinata, e quindi questa e lì io faccio questa stella non col nastro bianco e rosso, ma con dei sagomatori che fanno proprio la stella famosa. A domanda perché questa stella rossa finale, per me è la violenza che genera la violenza, nel senso che il messaggio che voglio mandare è: qualora si dovesse continuare a perseguire questo modo di agire, l'unica, no, non è nemmeno una soluzione, la conseguenza è che si venga a creare un clima di violenza tale da strumentalizzare, da rifar vivere cose che io non ho vissuto perché non ero nemmeno nato, ma che magari lo ricordi benissimo. Semplicemente questo.
La Diaz, Gilberto Pagani, vuoi cominciare tu?
Sì, beh, la spiegazione più corrente, diciamo, secondo me anche quella più logica, è che il venerdì c'è stato l'omicidio di Carlo, c'è stata l'azione forte dei carabinieri che hanno attaccato il corteo autorizzato, che non hanno, insomma, sono stati protagonisti in maniera criminale, ovviamente negativa, mentre la polizia ha avuto un grande ruolo. Lo stesso il sabato, per cui l'idea che più o meno abbiamo è, che abbiamo in generale sia, è che sia stata fatta questa cosa per dimostrare al governo appena insediato: guardate che non soltanto i carabinieri sono degli assassini, eccetera, anche noi possiamo far del male, anche noi siamo qua disponibili a fare queste cose, insomma, questa è la...
Sì, con una...
Aspetta, vediamo, poi finisci tu perché ti sei prenotato, è l'ultimo. Heidi, perché la Diaz? Che risposta ti sei data?
Io cercavo, speravo, mi sono illusa di avere una commissione d'inchiesta.
Non è l'unica.
Quindi io non ho smesso di cercare chi ha concretamente sparato a mio figlio, perché sono d'accordo con Giuliano che le responsabilità partono dall'alto, ma insomma credo che sia umano voler sapere almeno chi e perché. Ecco. Ma io volevo una commissione d'inchiesta proprio perché uscissero queste. Poi è vero che in Italia le commissioni d'inchiesta non arrivano mai alla fine, non arrivano mai alla la verità, però la commissione d'inchiesta fa parlare, fa discutere, fa emergere gli anelli deboli della catena, mette qualcuno sotto riflettore E davvero io penso che ormai dovranno passare 20 anni almeno per poter avere una commissione d'inchiesta su Genova. Se guardiamo Piazza Fontana, Piazza della Loggia, bisognerebbe dire è inutile. Non, cioè, Giuseppe vedrà se fra 20 anni si saprà chi e perché ha fatto
in un teatro grazia. Con le gradinate però
con il busto mio all'ingresso.
Io volevo fare una domanda a Giuliano, perché la domanda non è soltanto perché è successa la Diaz, ma mi sono chiesto proprio perché la Diaz come logo fisico, perché io 19 anni, a un certo punto verso le 8:15, insieme a questo gruppo di sparuti palermitani che ho beccato, di 20 che non avevo beccato, ne ho beccati 4, dove andiamo a dormire? Io ricordo perfettamente che uno di loro mi disse: oh raga, alle brutte dice che alla Diaz il Genoa Social Forum organizza il dormitorio. Fortunatamente eravamo più vicini alla zona dei campeggi e siamo andati ai campeggi.
Certo. Scusate,
perché hanno scelto la Diaz?
Allora, voi dovreste conoscere Arnaldo Cestraro, il più giovane manifestante che era alla Diaz.
Alla mia età.
Sì, alla sua età.
Esatto.
Arnaldo ci raccontava la sua storia, lui è molto più bravo. Più o meno è questo.
Anche perché con quell'accento che ha poi gli riesce bene.
Mi sovvenivo, anzi dovrebbe raccontarla Renato che la racconterebbe meglio di me, mi sovvenivo a Genova col pullman di Rifondazione. E poi i compagni tornavano al paese, ma mi dovevo restare qui per portare i fiori al cimitero per una mia vicina di casa che mi aveva chiesto di portare i fiori alla figlia al cimitero. E allora ciò ho chiesto, ma dove posso andare a dormire? E una signora mi ha detto, ciò può detto, e vada a dormire là alla scuola di Diaz, che così starà tranquilla. Sono andato a dormire, mi sono messo lì, bello tranquillo, mi sono sdraiato e a un certo punto ho sentito pum pum dei colpi forti alla porta e ho detto ciao, ma sei qua i belle blocchi, cioè ha avuto le braccia spaccate in diversi punti. Per un braccio è già alla terza operazione. Beh, Arnaldo, dopo gli telefono, lo saluto. Sì, sì. Arnaldo, ancora oggi, lui è di un paese vicino a Vicenza, al Molin, è sempre in prima fila.
Personaggio.
Applauso anche all'interpretazione, mi sembra di capire.
No, Renato,
concorrente. Giuliano, no, se volete in un solo... minuto ci devi dire la Diaz, ci devi spiegare la...
Ci sono i dettagli, la polizia mena già sabato mattina, perché il corteo di Corsa Italia... È un disastro compiuto da polizie e finanziarie.
Venerdì Piazza Maniglia.
È venerdì.
Massacrano gli spagnoli però in Piazza Maniglia.
La misura dell'attacco, ha ragione Gilberto, l'attacco dei carabinieri è il più forte, il più scriteriato contro il corteo di Via Tolemaide. La polizia si accredita al mattino, ma non basta secondo De Gennaro. E difatti De Gennaro manda a Genova il suo numero 2, il grande poliziotto antimafia La Barbera, quello che aveva arrestato Brusca, non i qua 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 della mafia. La Barbera arriva a Genova in questura alle 16:40 di sabato, quando ormai, a parte il povero Arnaldo che appunto viene mandato alla Diaz a depositare il suo sacco a pelo, chi ha preso le botte, c'è più nulla. Cosa succede dopo quell'ora? La Diaz, perché La Barbera, su ordine preciso di De Gennaro,
che ha cercato di dire di no, ma anche in appello gli hanno detto no, sei un truffatore, calunniatore, concussore di notizie false, hai obbligato quella persona squallida del questore Colucci, ah no, non questore, prefetto, perché dopo che Colucci ha coperto De Gennaro è stato nominato improvvisamente prefetto, sesto grado della gerarchia dei prefetti italiani, cosa che ha fatto incazzare come bestie l'associazione dei prefetti, che non sono un gruppo a parte degli anarco individualisti italiani, sono i prefetti d'Italia. Allora, la Barbera va lì, assume, arriva in questura, assume il comando delle operazioni, esautora tutti, a cominciare da Ansoino Andreassi, l'unico che ha pagato ed è stato considerato proprio un reietto dal governo, da De Gennaro e dagli altri, va
probabilmente anche per le sue simpatie politiche,
probabile, va alla Diaz e quando si rende conto delle porcate che Canterini e la sua banda fanno dentro la Diaz, acchiappa la macchina neanche di servizio e va via perché teme che il suo curriculum di grande poliziotto possa venire infangato da quell'operazione di merda che hanno fatto alla Diaz. Tu dici perché la Diaz? Per due ragioni. Primo, perché pensavano di trovarci il gruppo dirigente del Social Forum, ma forse ancora di più perché di fronte alla Diaz, nell'altra scuola, c'era il centro direzionale dove prima della Diaz vanno, spaccano tutto e cercano di
portano via.
Computer, i dischi rigidi. Per fortuna gran parte di quel materiale era stato backuppato, per cui si è salvata la documentazione sulle porcate. Questa è la ragione fondamentale della Diaz, alla quale poi si aggregano tutti questi personaggi schifosi, a cominciare da Sgalla e dagli altri, che cercano di coprire le cose, eccetera, eccetera. Questo è il senso della Diaz. Evviva!
Se non ci sono domande, ringrazierei Giuseppe.
Beh, sì, Giuseppe.
Bene. Un po' più grosso il rotolo.